Non vedo l'ora di ascoltare la sua lezione. Come sapete, ci sono alla fine alcuni minuti per le domande che vorrete fare e quindi gli cedo direttamente la parola. Come ci salviamo noi italiani? Enrico Giovannini.
Grazie Luca, grazie agli organizzatori di questa importante kermesse che unisce l'idea della tecnologia con un'idea di futuro. E questo è esattamente l'unico modo per salvarci. Perché l'innovazione tecnologica a tutto campo, non semplicemente quella legata al digitale, ma pensiamo alle tecnologie dei materiali, alla tecnologia dei processi produttivi, della mobilità, eccetera, eccetera, è uno dei tre ingredienti fondamentali per portare il mondo che è su un sentiero non sostenibile, invece su un sentiero di sostenibilità. Gli altri due sono il cambiamento di mentalità e l'altro è la governance, la nostra capacità di governare processi molto complessi. Tecnologia è indispensabile, una condizione necessaria. Ma naturalmente non è sufficiente. Noi siamo passati, ad esempio, tutti al home working, ma non è detto necessariamente che questa sia sostenibile né produttivo. Perché? Perché non è necessariamente uno smart working e la tecnologia consente un'abilitazione, ma poi abbiamo bisogno di cambiare i nostri processi. Oggi ho partecipato alla presentazione di un rapporto di Randstad Research proprio sul modo con cui lo smart working e learning, dall'altro punto di vista, stanno cambiando certi processi e alla fine proprio dei tre interventi che hanno commentato il rapporto, il rappresentante di una grande impresa multinazionale ci spiegava come l'adattamento al smart working vero, non quello che stiamo facendo da casa, impone un cambiamento nel rapporto tra lavoratore e impresa, deve cambiare il rapporto tra fiducia e controllo, ma anche il rapporto tra gli spazi. E quindi, se si andrà verso una suddivisione del proprio tempo di lavoro, 5 giorni a settimana, tra un 2 più 3, cioè due a distanza e tre in presenza, o tre a distanza e due in presenza, i luoghi in cui ci si incontrerà saranno necessariamente diversi. E diceva questa persona, dovranno essere spazi di co-working, dei campus, piuttosto che degli uffici così come li abbiamo immaginati finora. Ecco, le tecnologie che ci possono abilitare questo cambiamento sono in parte note, in parte ancora ignote. Veniamo al caso dell'energia. L'Unione Europea ha fissato degli obiettivi molto ambiziosi, taglio del 55% rispetto al 1990 delle emissioni entro il 2030 e qui abbiamo delle tecnologie, sì, certo, abbiamo la tecnologia eolica, quella fotovoltaica. Ma certo, non possiamo pensare da qui al 2030 di poter saltare, ammesso che questa sia la scelta ideale della prossima generazione, l'uso dell'idrogeno. Perché? Perché non ci sono i tempi per convertire tutto il sistema. Dunque, dobbiamo stare sull'eolico e sul fotovoltaico, oltre che naturalmente sul risparmio energetico, ma questo vuol dire, secondo alcune stime che vanno per la maggiore, moltiplicare per 3 o per 4 l'ampiezza dei campi eolici e dei campi fotovoltaici che abbiamo sul territorio italiano. E dove li mettiamo? Beh, ecco il problema della governance. Ma dall'altro lato abbiamo l'opportunità di cambiare mentalità, perché questa drammatica crisi che stiamo vivendo consente di capire che una serie di ostacoli al cambiamento li avevamo costruiti noi, non erano necessariamente veri, non erano dei mulini a vento, cioè delle invenzioni, ma che è possibile cambiare anche quello che si immaginava fondamentalmente non fosse possibile cambiare così facilmente. Pensiamo al tema della mobilità, ma pensiamo anche appunto al modo con cui gli uffici sono organizzati, eppure ci sono manager che dicono io voglio tornare indietro, voglio tornare a prima, quindi a prima possibile torniamo tutti dove eravamo, e altri che invece dicono no, questa crisi drammatica è una opportunità per la trasformazione. Se questo vale a livello micro, deve valere anche a livello macro. Ed è qui dove l'Italia è di fronte a delle scelte molto importanti che determineranno non solo la nostra uscita dalla crisi, ma anche dove saremo tra 10 anni. Tutti fanno riferimento al cosiddetto Recovery Fund, che non esiste, il nome giusto è Next Generation EU, al cui interno c'è una linea particolare di attività che è quella per la ripresa e la resilienza. Tutti i paesi, lo sappiamo, devono preparare dei piani in questa prospettiva. Conosciamo alcuni piani, per esempio quello spagnolo, un altro documento che in qualche modo è il riferimento di quello francese, anche se quello francese non riguarda solo il Recovery Resilience Facility, ma anche i fondi nazionali, ottima scelta. Ebbene, in questi due piani la parola futuro compare 18 volte. Nelle linee guida italiane per preparare il piano compare 0 volte. È una dimenticanza? È un'attitudine? E temo che sia un'attitudine, anche perché il fatto appunto di chiamare il Next Generation EU Recovery Fund, come se si trattasse di usare i miliardi soltanto per aggiungere qualche decimale al PIL, recuperare un po' di reddito, recuperare occupazione, fosse il progetto per il quale l'Europa ci darà tutti questi fondi. Così facendo ci dimentichiamo che il piano riguarda sia la ripresa che la resilienza. Il rapporto recente pubblicato dalla Commissione europea sulla progettazione strategica, la programmazione, il cosiddetto strategic foresight e la resilienza, chiarisce in modo definitivo perché lo strumento si chiama di ripresa e resilienza. Lo sapevamo fin dall'inizio, da luglio, quando è stato firmato, che il messaggio sotteso era: ok, noi abbiamo preso questa decisione storica, adesso diamo i soldi ai vari paesi, in particolare l'Italia che è il maggior beneficiario, ma è una tantum. Non è che la prossima volta che c'è una crisi tornate a battere cassa. Perché questo? Perché dovete usare questi fondi per aumentare la vostra resilienza agli shock futuri. Questa cosa in Italia proprio non si è capita. E il nostro rischio è quello di fare anche un bel piano, anche con progetti che non costruiscono resilienza, cioè capacità di fronteggiare gli shock futuri. Questo passaggio che mette il rischio al centro delle politiche europee e dunque richiede programmazione strategica, visione di futuri al plurale, non necessariamente di un futuro, non si tratta di fare una previsione, si tratta di immaginare il futuro che vogliamo o i futuri che vogliamo e dunque definire dove vogliamo investire per realizzare quel futuro, sapendo che arriveranno altri shock. Dicevo, questa impostazione richiede che adesso noi pensiamo a come trasformare la nostra economia, la nostra società, la nostra governance. Non a caso gli spagnoli, in quel documento che vi ho citato, creano un comitato interministeriale per la ripresa, la trasformazione e la resilienza. La seconda parola non era obbligatoria perché appunto il piano, come dicevo, si chiama di ripresa e resilienza, ma hanno voluto scegliere la parola trasformazione insieme alle altre due in modo straordinariamente corretto. Nelle linee guida italiane anche la resilienza è quasi assente, proprio perché non abbiamo capito che dopo questa crisi rischiamo di averne delle altre. E lo shock ha determinato un cambiamento profondo nel modo in cui la Commissione europea pensa a questi temi, tant'è vero che avrete letto forse che nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio europeo, cioè i governi, per aumentare di 15 miliardi il pacchetto finanziario dei prossimi anni. Sapete dove andrà uno di questi 17 miliardi, 15 miliardi? Andrà proprio alla Commissione europea per prepararsi a gestire crisi future. Esattamente come gli aveva chiesto lo stesso Consiglio d'aprile, nelle ultime quattro righe di una delle conclusioni del Consiglio di aprile, quella, forse ve lo ricorderete, in cui si discuteva del MES sanitario, quelle quattro righe totalmente assenti nella stampa italiana, nel dibattito pubblico italiano, che invece determinavano la rottura culturale. Da adesso in poi, dicevano quelle quattro righe, il Consiglio dà alla Commissione il compito di pensare a come gestire le crisi future. Per un paese come il nostro, che non ha un dipartimento stabile per la gestione dei post-terremoti, tanto per darvi un'idea, capisco che è un evento un po' così insolito per l'Italia, no? Ma preferisce ogni volta creare una nuova struttura per gestire l'iesimo terremoto, Irpinia, Abruzzo, eccetera, eccetera. È dura pensare in questi termini. Ed è per questo che noi proponiamo come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile proprio la creazione di un istituto per gli studi strategici e la programmazione trasformativa. Dovrebbe essere un ente di ricerca che faccia rete con tutte le straordinarie strutture che abbiamo in Italia, dall'Istituto Italiano di Tecnologia all'ENEA, a competenze nelle università, a altri istituti di ricerca e che abbiamo a livello europeo per aiutare il nostro paese ad avere questa visione strategica che non abbiamo da 30, da 40 anni. Quindi non è neanche una colpa grave di questo governo avere difficoltà a fare questa progettazione. Lo sarebbe se non decidessero di finalmente sanare le nostre debolezze strutturali, così come quella della valutazione delle politiche pubbliche. Torno, poiché stiamo parlando di tecnologia, alle questioni della tecnologia. Le imprese stanno già muovendosi con grande rapidità e questa crisi per un terzo delle imprese è stata l'occasione di ripensare alle proprie strategie a medio e lungo termine, stanno capendo e pensando a quali sono le tecnologie da attuare adesso per prepararsi ai rimbalzi che auspicabilmente vedremo nel 2021 al netto delle varie ondate della pandemia. Ma questo è un problema di mindset degli imprenditori, dei manager e dunque della classe dirigente. In che direzione dobbiamo andare? L'Europa su questo ha fatto una scelta chiarissima. Sostenibilità, sostenibilità, sostenibilità. Nella sua dimensione ambientale, ma anche nella sua dimensione sociale, lotta alle disuguaglianze, ma anche nella sua dimensione economica, perché non è con un tasso di crescita basso che l'Europa risolverà i suoi problemi nei prossimi 10-20 anni. E allora il cosiddetto European Green Deal è una strategia di crescita, non è una strategia ambientale. Chi capisce questo si posizionerà all'avanguardia di questa trasformazione. E noi in Italia abbiamo tantissime imprese che sono straordinariamente ben posizionate sul tema della green economy, ma anche su altre tecnologie. Ma bisogna avere una visione di trasformazione probabilmente radicale del nostro modo di fare produzione, di fare prodotti, di fare anche infrastrutture e reti. Se guardate il mercato dell'auto, sembra che i produttori non avessero altro che auto elettriche, pronte per l'uso, ibride. Tutti i produttori fanno pubblicità solo a questi modelli, ben sapendo naturalmente che talvolta sono molto ibridi, cioè nel senso che la parte elettrica, diciamo così, copre un pezzettino del motore, dunque dell'autonomia. Ma la scelta è chiara. Hanno capito che anche in quel caso siamo di fronte a una non linearità, come me ci confrontiamo spesso con la curva pandemica. Questa idea delle non linearità che guidano il cambiamento è un'idea contraria a quello che gli economisti ci hanno insegnato, a quello che i manager hanno imparato, perché normalmente usiamo modelli lineari. E invece siamo nel momento delle non linearità. Ma l'innovazione tecnologica verso l'economia circolare, verso il digitale, verso nuovi servizi, verso nuove opportunità di prodotti a basso impatto ambientale e ad alto valore aggiunto, passa per il capitale umano. E qui concludo con due riferimenti. Il primo riguarda i giovani. Se pensiamo che la ripresa occupazionale nel 2021-22, quando sarà? Passi soprattutto per il lavoro dipendente, credo commetteremmo un errore grave. Certo, ci saranno imprese che ricominceranno ad assumere, ma secondo tutti gli esperti, gran parte della ripresa passerà attraverso il lavoro indipendente. Vuol dire di fatto attraverso una nuova generazione di imprenditori, magari giovani, magari donne, magari ex dipendenti che si reinventeranno. Quando è che cominciamo a dire a questa nuova generazione noi contiamo su di voi e quindi la smettiamo di dare sussidi a chi oggi è in difficoltà perché tenga aperta magari la sua attività anche se non ha futuro? Quando è che gli diremo no, noi metteremo ingenti risorse per creare questa nuova generazione più verde, più digitale, più sostenibile da tutti i punti di vista, anche in termini di diritti dei lavoratori e compliance fiscale. Vogliamo cioè uscire da questa crisi diversi, non come c'eravamo entrati. E abbiamo bisogno di un'intera nuova generazione per fare questo salto. E il secondo riferimento riguarda i manager, coloro i quali hanno il potere adesso, all'interno delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, ma anche quelli che hanno il potere nella politica, ma anche nelle banche. Sappiamo da tutte le analisi demoscopiche che i maschi ultra cinquantenni hanno una resistenza maggiore alla transizione, alla sostenibilità, anche perché sono stati formati a un modello economico tipico del turbocapitalismo, che ha prodotto risultati notevoli, che ha contribuito a far uscire dalla povertà miliardi di persone in tutto il mondo, ma che ha generato disastri ambientali senza precedenti e non ha risolto i problemi delle disuguaglianze. Dunque serve un reskilling, come si dice, e upskilling anche e soprattutto dei manager. Qui le università hanno un ruolo fondamentale, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile gioca un ruolo importante anche in questa direzione. Come ASVIS abbiamo sviluppato anche nuovi strumenti, anche un corso e-learning per le imprese, soprattutto di piccola dimensione, per far capire le opportunità, anche perché la finanza sta andando in questa direzione e chi non sarà in grado di rendicontare il proprio impatto anche in termini sociali e ambientali non sarà ammesso a questa nuova ondata di finanza più sostenibile. Insomma, tantissime sfide, tantissimi rischi. La tecnologia sottende a tutti questi aspetti, ma accanto all'innovazione tecnologica c'è anche l'innovazione sociale ed è qui dove vinceranno i paesi in grado di coniugare i due aspetti, coniugare la trasformazione tecnologica nella direzione dello sviluppo sostenibile il mutamento di cultura e anche la capacità di governare processi molto complessi. Io mi fermerei qui, Luca, a disposizione tua e di chi ci sta ascoltando per eventuali domande. Grazie.
Grazie Enrico. In questo format online abbiamo la fortuna di poter incontrare persone come te, abbiamo la fortuna di avere anche più persone che seguono questo evento. Lo hai visto nel Festival della Sostenibilità, che quest'anno ha avuto un successo di pubblico straordinario, proprio i numeri sono stati eccezionali, ma nello stesso tempo ci mancano le strette di mano e soprattutto, devo dire, ci manca l'applauso alla fine di un discorso come questo. Mi manca proprio nelle orecchie quel gesto che il pubblico in sala fa per ringraziare la persona che ha parlato. Considera di averlo ricevuto, comunque io credo di poter interpretare.
Guarda i tuoi occhi e quindi quello è l'applauso.
Senti, cominciano ad arrivare un po' di domande. Volevo puntualizzare un tema che, come è evidente, mi ha colpito moltissimo della tua impostazione severa nei confronti dell'Italia e del modo con il quale gli italiani, i governi che si sono succeduti, non hai fatto un discorso particolarmente concentrato sul presente governo, insomma, hanno evitato di costruire una prospettiva, di lavorare sulla prospettiva, di pensare alla prospettiva. E quando hai detto che noi diciamo Recovery Fund come se fosse qualcosa che riguarda ciò che va rifatto, che rigenerato, quello che c'era prima da recuperare in qualche modo, mentre la parola futuro è assente dal nostro discorso, l'ho trovato particolarmente grave. Le parole sono importanti, non è solo parole questo, ma è proprio un'impostazione mentale. E quindi hai dato un suggerimento che subito ha fatto scattare qualche persona nel pubblico, perché per esempio Federico Renon ha detto che l'idea dell'istituto sul futuro, che accompagna e promuove le iniziative di trasformazione, è ottima, dice Federico Renon. Si possono avere dettagli su come si strutturerà e come si potrebbe contribuire?
Sì, basta andare sul sito Futura Network, che tra l'altro futuranetwork.eu, che insieme con te abbiamo creato qualche mese fa, dove per esempio si trova il riferimento di come funziona Singapore. Singapore è uno dei paesi eccellenti da questo punto di vista, ma ci sono istituti di questo tipo in Francia, negli Emirati Arabi Uniti, in giro in Inghilterra e così via. Io ho partecipato recentemente all'elaborazione di un rapporto di questo tipo sul futuro ed è interessante come non si dice come sarà il 2050, sembra così, uno sparo nel buio, ma si dice i prossimi 5 anni, i successivi 5 anni, ancora altri 5 anni. Pensate al caso delle auto a guida autonoma. Non è che improvvisamente ci svegliamo e l'unica alternativa che abbiamo è quella di sostituire le nostre solite auto con quelle a guida autonoma. No, ci sarà uno sviluppo che consentirà, tra l'altro, provare, di testare, di mettere in pratica una serie di altre tecnologie che poi avranno spillover effect, cioè impatteranno su altri aspetti, come è stato, come tutti sanno, la corsa all'andare sulla Luna. Ecco, bisogna avere la capacità di mettere in sequenza questi aspetti, perché abbiamo bisogno di costruirlo il futuro e non si costruisce in una notte. Da questo punto di vista c'è una letteratura ampia e ci sono anche esperienze in Italia che aiutano a studiare come usare i futuri al plurale, perché come dicevo non è che il futuro sappiamo esattamente quale sarà. Ma l'esempio di Singapore mi sembra interessante, quando, come Carlo Ratti ha raccontato, hanno deciso di costruire i box per le auto un pochino più alti, perché pensando che appunto con la guida autonoma non ci saranno così tante auto private, se tu hai costruito i box bassi poi te li dai sui denti, non sai che farne, se invece li hai costruiti un po' più alti li puoi trasformare in negozi. Ecco dunque il tema della capacità di investire, ma per futuri molteplici, piuttosto che per un solo tipo di futuro. E qui di nuovo il tema delle tecnologie. Poiché hai detto che me la sono presa con i governi passati, me faccio da solo la domanda. Anche con il governo di cui lei ha fatto parte, anche se appunto era il 2013-2014, sì, me la prendo non tanto con quei 10 mesi di governo, ma con il fatto che, per esempio, le cose scritte in un decreto legge non sono state fatte, e ne cito due. Una, la banca dati delle politiche attive e passive, in cui cioè ci sia la descrizione di ogni persona, la sua formazione, se ha beneficiato di cassa integrazione, che fine hanno fatto i sussidi per la formazione, eccetera, eccetera. E dall'altro, la banca dati delle politiche per l'assistenza, il che vuol dire una banca dati che integra dati nazionali dell'INPS, ma anche regionali e dei comuni, e eventualmente anche del terzo settore, per sapere quanto Enrico Giovannini ha ricevuto in termini di aiuti di fronte alle difficoltà dalle varie fonti. Perché questi due sviluppi così apparentemente tecnologici, marginali, sarebbero utilissimi in questo momento? Beh, perché sapremmo esattamente come superare il regionalismo degli uffici di collocamento, per cui una regione non sa chi è disponibile a fare certi lavori di un'altra regione. Sapremmo che chi riceve oggi aiuti per i cosiddetti ristori non ha delle duplicazioni su quegli aiuti, e così via. Ecco dove la tecnologia, al servizio di una visione futura, può veramente aiutarci a fare il salto anche nelle politiche pubbliche.
Senti, questo è un pezzo di un ragionamento molto grande. Stiamo parlando di costruire una consapevolezza del fatto che quello che facciamo ha delle conseguenze, non è soltanto un aggiustamento, un tappare buchi, eccetera. Stiamo parlando di un sistema politico che ha la capacità di fare grandi annunci, ha la capacità di prendere delle decisioni, non ha una grande capacità di curare la messa a punto e portare a termine queste decisioni, ma sicuramente ha un approccio diverso da quello di cui hai parlato tu, per riferendoti all'Europa, relativamente alla prospettiva, a prepararsi, a essere future proof. Uno degli eroi della Biennale Tecnologia e del Politecnico di Torino è ovviamente Dean Cerf, che quando contribuì a costruire il protocollo internet lo fece pensandolo a prova di futuro, come se il futuro non fosse una cosa che in qualche modo si prevede, ma proprio non potendolo prevedere tu costruisci le cose in modo che possano durare. Questa idea di durare è molto rara da noi. No, da noi dura tutto tantissimo, ma non lo decidiamo in modo coerente, e così ci becchiamo le conseguenze buone, tante sono buone e tante sono cattive, come se dovessero arrivare fatalmente. Noi abbiamo avuto delle persone che ragionavano in un'altra maniera, insomma Aurelio Peccei forse è una delle storie più incredibili, quando il libro che ha cambiato la visione del mondo, che si chiamava I limiti dello sviluppo, fatto dall'MIT, fatto dagli studi di persone che stavano di là dell'oceano, è partito su ispirazione di un italiano, di un club di Roma, di un Aurelio Peccei. Era l'epoca, insomma, l'ultimo pezzettino di miracolo economico in cui l'Italia si sentiva protagonista almeno di se stessa, della propria storia. Ma non è che dopo non ci siano più stati visionari. Io ne ho una collezione e ho avuto la fortuna di incontrarne in tante occasioni. Non penso che sia una questione di persone. Penso che sia una questione di come siamo organizzati per darci delle priorità nel dibattito pubblico. Ora, perché i tedeschi pensano e si preparano e noi no? Ma in realtà perché questo avviene? Che cosa c'è che caratterizza questi due approcci culturali? Di tutto rispetto, in tutti e due i casi, non farei il lamento degli italiani e i bravi tedeschi, farei una comparazione culturale.
Ma noi da molti secoli impariamo il motto che appunto girava tanto tempo fa, Francia o Spagna purché se magna. E cioè l'idea che le decisioni vengono assunte da qualcuno grande, gli imperi, e noi al massimo possiamo adattarci. E sappiamo anche adattarci bene, perché le nostre imprese non sono necessariamente almeno alcune migliaia di imprese non sono meno valide delle imprese appunto tedesche o francesi o cinesi e così via. Anzi, ma è il sistema che ha abbandonato da tempo l'idea di poter guidare il proprio futuro. L'ultima grande decisione che abbiamo assunto come paese, direi, è stata l'adesione all'Unione Monetaria. Ciampi, Prodi, in quegli anni hanno portato il paese a credere nella possibilità di trasformare la nostra economia, ma soprattutto la nostra società, con l'idea, ricordiamolo sempre, di non avere più guerre all'interno del nostro continente. Quella grande idea si è però sgonfiata una volta che siamo entrati nell'Unione Monetaria. Io me lo ricordo bene perché avevo qualche responsabilità al riguardo quando ero all'Istat. E a quel punto ci si è fermati. Avevamo pensato di aver vinto ormai, e invece era l'inizio di una gara. In questo senso, le persone contano molto, ma contano anche le istituzioni in grado di richiamare continuamente su queste tematiche. E ieri ho fatto una riunione a livello europeo in cui a un certo punto ho detto a soggetti importanti nella nuova Commissione europea: ma voi ditemi la verità, siete convinti che l'Europa possa inventare un nuovo modello di capitalismo, così come gli inglesi e gli americani hanno fatto finora anche il turbo capitalismo, oppure stiamo parlando di qualche aggiustamento al margine? Mi hanno guardato un po' così, cioè di che stai parlando? Questo è il punto, perché come spieghiamo anche nel libro recente con Fabrizio Barca, Quel mondo diverso, il capitalismo come l'abbiamo conosciuto è al capolinea, ma lo era anche prima di questa crisi, perché non è in grado di risolvere i grandi problemi del XXI secolo. Buttiamo il capitalismo? No, il capitalismo entrerà in una nuova fase, così come c'è entrato negli ultimi 40 anni. E perché l'Italia, perché gli italiani e gli europei soprattutto non possono fissare quali sono i paletti del capitalismo del XXI secolo? Sto esagerando? No, perché la cultura di tantissime imprese italiane, cito un altro nome, Olivetti, ma ancora prima, nel Settecento, Genovesi e gli altri economisti della scuola di Napoli che parlavano dei beni comuni come elemento importante, non soltanto dei beni individuali, avevano capito che l'economia è molto più di quella che studiamo sui libri di economia di impostazione neoclassica. Ma abbiamo bisogno come paese di dirci che vogliamo essere protagonisti e non soltanto di aggiustarci a quello che altri dicono. E lo ripeto ancora una volta, abbiamo tantissimi esempi di imprenditori, di scienziati, di docenti che praticano tutto questo, ma ci manca la visione collettiva, cosa che invece la Germania, la Francia hanno storicamente, culturalmente, ma hanno anche le istituzioni che si occupano di questi aspetti. Ecco perché, come ho detto prima, e tutto l'ultimo capitolo del rapporto ASVIS pubblicato l'8 ottobre, che è scaricabile dal sito ASVIS, è dedicato alla governance del Next Generation EU, della governance del balzo che l'Italia può fare insieme all'Europa nella direzione che ho appena indicato. La governance è un pezzo fondamentale. Possiamo imparare da altri paesi, possiamo imparare da eccellenze italiane anche da questo punto di vista, ma dobbiamo porci queste ambizioni.
Enrico Giovannini, adesso parliamo concretamente di questi prossimi anni e delle, proprio agganciandomi a questo ultimo passaggio, e delle modalità con le quali progetteremo per investire tutto questo ammontare di soldi pubblici che non si sono mai visti prima. Non volevamo neanche vedere il perché sono arrivati, ma ci sono e vanno pensati a questo punto. Non so se concorda Giovannini nel distinguere tra quelli che saranno grant e quelli che saranno debiti, e se gli italiani decideranno di prendere certamente i grant ma rifiutare i debiti o no. Al di là di questo, ed è una prima domanda comunque, li prenderemo tutti, diciamo, oppure solo quelli che sono grant? E secondo, come decideremo i progetti da portare avanti con questi soldi? Perché è evidente che nell'ambito della governance il primo pezzo del problema è come facciamo a far emergere i progetti giusti. Dopodiché naturalmente dovremo affidare la realizzazione dei progetti, eccetera, eccetera. Quindi la prima domanda è: prenderemo tutti i soldi o solo quelli grant, quelli regalati, diciamo? Secondo, come progetteremo? Progetteremo
per
anche quelli presi a debito dall'Europa, però insomma, non dall'Italia nello specifico, certo. Come progetteremo, come ci organizzeremo per fare la scelta di cosa progettare, e poi naturalmente come, a chi affideremo la realizzazione dei progetti, sempre nell'ambito di una visione come quella che ci sta insegnando l'ASVIS e il vostro lavoro?
Alla prima domanda la risposta è molto semplice: dipende. Ma non dalle condizioni finanziarie, di quanto costano, di quanto vogliamo caricare il debito pubblico, ma dipende da che cosa vogliamo farci coi soldi nazionali. Perché attenzione, non parliamo solo dei 209 miliardi del Next Generation, ci sono 70 miliardi dei fondi ordinari europei nei prossimi 7 anni, e poi ci sono i fondi nazionali, per esempio i 19 miliardi all'anno che buttiamo per sussidi dannosi per l'ambiente. Fermo restando che vorrei capire come si va dal primo ministro olandese e dirgli: noi useremo 77 miliardi dei vostri, diciamo così, per fare la transizione energetica, no, ma però non ci chiedete neanche un euro per smantellare quelli che vanno esattamente contro la transizione energetica. Perché quelli sono 19 miliardi all'anno. Allora è chiaro che se non vogliamo toccare come distribuiamo i fondi nazionali, è probabilmente per avere una massa d'urto, come speriamo, dobbiamo prendere tutti quegli altri. Se invece ricomponiamo il bilancio pubblico, per esempio smantellando questi e facendoci una serie di cose nella direzione di Next Generation EU, E qui il piano francese è interessante perché loro parlano sia di 40 miliardi di fondi europei che di 60 miliardi di fondi nazionali, mentre l'Italia sta concentrandosi solo sui fondi europei. Dicevo, se faremo così, allora la scelta dipenderà appunto non dalle condizioni finanziarie esterne, ma dal fatto di aver capito che dobbiamo cambiare modello. E non è un caso che l'Unione abbia fatto le scelte che ha fatto sulle tematiche su cui investire i fondi. Transizione digitale, transizione ecologica, lotta alle disuguaglianze. Perché, come l'Europa dice chiaramente, il Green New Deal è una strategia di crescita, non è una strategia ambientale. Allora, se quella strategia è di crescita, dobbiamo metterci anche i nostri di fondi, se siamo convinti. Secondo tema, come sceglieremo questi progetti? Qui c'è una preoccupazione, non solo nostra. Ci sono due modi di affrontare la cosa. Il primo modo è quello di dire dove voglio essere nel 2030. E a quel punto, a ritroso, faccio back planning e investo dove devo cambiare gradiente, dove devo cambiare la direzione verso cui andrei comunque. E come i dati ASVIS dimostrano, noi siamo terribilmente indietro rispetto a gran parte dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo è il primo approccio. Il secondo approccio, che è stato quello invece sembra essere seguito dall'Italia, e cioè noi chiediamo a tutti i ministeri di mettere insieme i progetti più interessanti che hanno. Dunque, se per qualche arcana ragione il ministero competente non ha pensato all'idrogeno, io il progetto sull'idrogeno non ce l'ho, tanto per capirci. Come si possono mischiare questi due approcci? Beh, io spero che il governo stia consultando l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'ENEA, ho fatto alcuni nomi prima, ma che si stia studiando accuratamente cosa stanno facendo gli altri paesi, perché o questo sforzo è inquadrato in una visione europea, anche di nuove value chain, come si dice, cioè di catene del valore, in cui le nostre imprese, comprese quelle piccole, si inseriranno, oppure noi rischiamo di diventare eccentrici rispetto al resto d'Europa. E qui la forza politica centrale è importante perché i 209 miliardi arriveranno allo Stato, che però dovrà spenderli su tematiche anche di competenza delle regioni, pensiamo all'energia. Mentre i 70 miliardi vanno in gran parte alle regioni e dovranno spenderle in modo coerente con i soldi che arrivano dallo Stato. Come diavolo si fa questa quadratura? Non è chiaro. Certo, se il governo ci avesse ascoltato come ASVIS su quello che stiamo dicendo da 4 anni a questa parte, e cioè di immaginare una collaborazione continua tra Stato centrale e regioni per capire come portare l'Italia nel 2030 a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, avremmo, diciamo così, fatto dei passi avanti. L'ultimo capitolo del rapporto, come dicevo, è tutto dedicato a questi temi e cito soltanto un elemento sulla prospettiva, ma anche sull'attenzione, perché basta leggere le linee guida europee, che sono molto puntuali, per capire che non tutto quello che dovremmo fare lo potremo fare con i fondi europei. Un esempio, le perdite idriche dei nostri acquedotti colabrodo. Fondamentale in un momento, in un mondo con i cambiamenti climatici. Bene, secondo noi questo non è finanziabile con il Next Generation EU, perché non è una svolta green, è il fatto di avere infrastrutture vecchie. Vogliamo costruire un ponte nuovo? Bene, ma se non va nella direzione della transizione ecologica, cioè se lo costruiamo solo per farci passare i TIR e non per esempio dei treni merci, non credo che la Commissione europea accetterà la costruzione di quel ponte. Capite cosa voglio dire? I progetti derivano da un modello che applichiamo all'intero paese in vista del paese che vogliamo nel 2030. Poi andiamo a vedere quali di questi progetti, comunque indispensabili, come quello per ridurre le perdite idriche, sono finanziabili dai fondi europei e quali invece devono essere finanziati dai fondi nazionali. E così andiamo avanti. Così spero il governo stia operando, ma non ne abbiamo la certezza.
Non abbiamo la certezza, abbiamo anche qualche segnale che non sia così. Quando hai accennato all'idea di raccogliere tutti i progetti dei vari ministeri, abbiamo anche visto qualche documento rispetto a questo, del tutto non ufficiale, ma insomma la somma dei progetti che erano arrivati sul tavolo in quel modo ammontavano oltre 700 miliardi, e quindi eravamo già lì a scannarci per dividere da una torta che ancora non
Però Luca,
avevamo
posso aggiungere
conquistato.
un esempio proprio della diversa prospettiva. Se i progetti, per quanto validi, sono stati disegnati per immaginare, ad esempio, come si è detto da tanti anni, il Mezzogiorno come piattaforma logistica europea al centro del Mediterraneo, quante volte abbiamo sentito questa cosa, no? Nell'ipotesi che le navi passino dal canale di Suez. Quando invece nel frattempo si stanno sciogliendo i ghiacci dell'Artico e quindi probabilmente la rotta nord sarà privilegiata e dunque tantissime navi provenienti dall'Asia non passeranno più per il canale di Suez e quindi non passeranno per il Mezzogiorno, ma arriveranno direttamente a Rotterdam, faccio un esempio come un altro. Se quei progetti sono stati ipotizzati senza il cambiamento climatico, rischiamo di fare infrastrutture che tra qualche anno non serviranno. Per questo serve l'idea di paese, un'idea di paese all'interno di una conoscenza dei macro trend prevedibili che influiranno anche sul nostro paese.
È così. Beh, d'altra parte, adesso ci avviamo verso la conclusione, ma uno dei temi sui quali ci incaponiamo sempre a discutere, dicendo tutti, nessuno lo evita di dire che è importante la formazione, lo hai accennato prima, upskilling, eccetera. Ma poi alla fine ci troviamo con la DAD fatta come viene e con una serie di misure che tengono conto della scuola e della formazione come ultimo capitolo e non come primo capitolo. Mi domando se nell'ambito del discorso che hai accennato prima, cioè questo tema dell'Istituto del Futuro, questa questione della cultura orientata a costruire il futuro, questo nostro bisogno di recuperare da questo punto di vista una prospettiva, un senso dell'organizzazione del sistema, eccetera, non ci sia una sorta di alfabetizzazione come quella che abbiamo fatto all'inizio degli anni 50 e 60 su come è fatto il mondo oggi. Da questo punto di vista, la scuola, l'università e i sistemi formativi post-universitari, quello che riguarda il lifelong learning, diciamo, possono essere il canale di ricostruzione culturale, di alfabetizzazione al futuro, con il quale possiamo, non dico cambiare la mentalità degli italiani, perché gli italiani se ne fanno un baffo di questo genere di progetti, ma aiutarli a vedere anche questa dimensione nell'ambito del loro sistema decisionale.
La mia risposta è sì, ma non solo. Io me lo ricordo il maestro Manzi in televisione, per i più giovani era un maestro elementare che usando la televisione, questo straordinario mezzo, faceva lezioni di italiano in televisione. E mi ricordo che da bambini, benché andassimo a scuola, benché imparassimo lì l'italiano, quello era un momento in cui milioni di persone attraverso la televisione propria, pochi, o attraverso le televisioni che erano nei bar, eccetera, impararono l'italiano. Oggi chi è il maestro Manzi? sono i talk show. E quella è una Babele micidiale di lingue, al contrario di Manzi che provava, a fronte di una Babele di dialetti, a insegnare regole comuni di sintassi, regole comuni su come si scrivevano addirittura le parole. Qual è la grande opportunità? Io nei mesi di lockdown, facendo parte anche del comitato Colao, ne ho parlato con il ministro Manfredi. Il fatto che le nostre università si sono dotate, grazie a un investimento sostenuto anche dal governo, di capacità di fare lezione a distanza e le nostre case si sono potenzialmente trasformate in luoghi di apprendimento, anche per gli adulti. Si hanno aneddoti di genitori che hanno deciso di seguire insieme ai figli delle lezioni, oppure che vanno essi stessi sui sussidi che i docenti offrono in via telematica, in via appunto di DAD, didattica a distanza, che non è soltanto una didattica come prima a distanza, ma deve essere appunto un insegnamento integrato, diverso, di carattere tecnologico, stanno seguendo quello che fanno anche i loro figli. Perché non immaginare, grazie alle università, grazie a un programma nazionale di lifelong learning, una delle grandi debolezze del nostro paese, come segnalato da tante organizzazioni internazionali, fare un programma straordinario di formazione continua e di riformazione continua. Anche perché noi sappiamo, ma questo ahimè lo vediamo anche con gli studenti all'università, che finché si tratta di andare sui siti, mettere dei like, parliamo di studenti universitari o cose del genere, non c'è problema. Ma quando poi si tratta di prendere un file in un certo formato, salvarlo in un altro e fare un attachment per restituire un compito firmato, l'ho visto nelle settimane scorse, le difficoltà sono enormi. Quindi abbiamo bisogno di apprendere non solo aspetti digitali apparentemente banali, ma proprio per capire qual è il futuro che ci aspetta. Futuranetwork.eu prova a riempire questo buco, ma siamo in contatto con la RAI per cercare di capire come usare altri programmi, perché questa esigenza di cui tu parli è molto sentita. E quando tu dicevi dei numeri straordinari che abbiamo avuto nel Festival dello Sviluppo Sostenibile, i numeri maggiori li abbiamo avuti sulle conversazioni sul futuro. 10 conversazioni che hanno avuto mediamente 150.000 persone, che anche successivamente sono andate a rivedersi le registrazioni, e quindi per un totale di 1.800.000 complessivi, e cioè uno share tranquillo di una trasmissione televisiva, e questo l'abbiamo fatto insieme a ANSA, cioè anche questi test dimostrano che c'è un bisogno, una voglia di imparare a pensare al futuro e a prepararsi a un futuro difficile.
Io del futuro so che ritroveremo Enrico Giovannini fra un'ora per parlare con Massimiliano Bianco, che è amministratore delegato dell'IREN. Lo ritroverete qua nel programma della Biennale Tecnologia. E se una parte dell'enorme discorso che Giovannini porta avanti è mancato in questa conversazione, è proprio come al di là del governo possiamo catalizzare le forze delle imprese, delle grandi aziende per andare a contribuire a fare un paese che sa scegliere il suo futuro, come in un libro precedente di Giovannini si scriveva. Nel frattempo, da qualche altra parte del programma c'è Fabrizio Barca, con il quale Giovannini ha scritto un recentissimo libro relativo al cambiamento dei fondamenti del sistema capitalistico, e penso che valga la pena di seguire anche questi fili interni alla biennale per approfondire tutte queste sensibilità. Quindi saluto Enrico Giovannini, lo rivedo fra un'oretta sul prossimo canale e nel frattempo, se volete, fra 3 minuti comincia Manuel Castells, uno dei grandi pensatori della rete e del mondo digitale del nostro periodo post-internet. Grazie a tutti, alla prossima.
Grazie.